quando non gioco a calcio mi sento come un bambino che gli mancano i suoi giocattoli, i suoi giochi, perché davvero ci metto tutta la passione e la buona volontà, lo faccio da tutta una vita, ci ho dedicato una vita, e quindi quando non gioco, soprattutto poi quando sto bene e non posso giocare, no, è doppia la rabbia di non poter scendere in campo.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Prova immobile! 2 minuti e 48! Eccolo subito! Ciro Immobile si gira e fa un gol alla Ciro Immobile.
Non dimentichiamo che affrontavamo lo Zenit, che in questo girone era la testa di serie numero uno. Siamo stati bravi a far sembrare semplice una partita che alla vigilia non era così.
Va Quadrado, crossa di controbalzo dentro per Morata!
Quando si giocano queste partite che apparentemente sembrano semplici, poi va incontro a delle difficoltà, e lo è stato stasera. Siamo entrati un po' troppo superficiali e poi devi fare una partita a rincorrere.
Claudio Schettone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, e io che sono contento perché la Juventus è già passato il turno in Champions League e la Lazio quasi, quindi mi porto a casa questo risultato. Pierluigi Pardo, ciao.
Buongiorno, come va?
Molto bene, adesso facciamo un grande assembramento di voci da Champions, ma intanto tu vai con Radio Tweet.
Sì, Goldani, mi dicono che Goldani ha appena preso la seconda stella, io mi sento male, ribadisco a Claudio Schettone che mi sento male, sento degli scrosci.
Senti degli scrosci.
Il mio Radio Tweet però è dedicato a... Senti questi scrosci?
No, io no. No, ma adesso fammi Radio Tweet e poi
adesso non li sentite, però no. Io sento gli scrosci.
Sento
le voci.
Vai tranquillo.
Sento Trevisani? C'è Trevisani, pronto?
No,
tra poco
arriva. Arriva Trevisani e Marocchi, tutti e due.
È per Ciro Immobile perché io credo che tante volte nella vita si creano. Ma mi sentite?
Sì.
Non posso parlare così, però ragazzi, non si sente niente. Vabbè. Tante volte nella vita ci sono delle fasi, e su Immobile una parte della critica, una parte della stampa, ha sempre questa sensazione che sia sì un grande attaccante perché ha fatto una marea di gol, ma gli manchi qualcosa. Quello che io invece dico da un po' di tempo, e che secondo me sta trovando una conferma, è che semplicemente Immobile negli ultimi anni non ha avuto, a differenza di altri grandi attaccanti, pensa a Lewandowski, la possibilità di giocare le grandi partite, e che poi non è che fossi certo che andasse così bene, però poi le grandi partite te le devi giocare, e lui se le sta giocando alla grande, perché due presenze in Champions League, 3 gol, uno fantastico ieri sera. Quindi il concetto riguarda Immobile, ma riguarda in generale tutti.
La sensazione, cioè, è che si stia laureando.
Ti vengono appioppate delle etichette perché non hai avuto una possibilità. Vale per tanti allenatori che magari non hanno la possibilità di allenare una grande squadra, e allora si dice beh, ma forse non è della grande squadra. Poi magari in realtà nella grande squadra va benissimo. Io non so come finirà la Champions di Immobile, ma sono convinto che questa Champions League per lui sia un'occasione veramente importante, e fino a questo momento lo sta soltanto.
Nell'anno degli europei si sta laureando, io credo. Ricolleghiamo Pierluigi Pardo, che non sentiva bene, lo facciamo partecipare ovviamente al gioco, anche perché assembramento di voci da Champions. Che bello vedere Giancarlo Marocchi. Ciao Ciccio.
Ciao,
come stai?
Ciao a tutti. Ciao a Pardo, quando tornerà?
adesso torna. Senti, qualche volta il calcio riesce ad essere logico, quasi banale, no? Brutta partita contro un avversario scarso, mi sto riferendo alla Juventus che hai commentato ieri sera. Avversario.
Quindi mi dovrò preoccupare per mercoledì prossimo, quindi Juventus già qualificata, Dinamo Kiev su livelli inferiori, chissà che partita. No, delle volte nascono bene, delle volte nascono male, al di là della volontà di tutti, insomma, ecco. E quando tu hai già battuto una squadra 4-1, sei certo che il tuo compagno comunque se non ci pensi tu ci penserà lui. E questo può sfuggire, questo pensiero, quindi si fa una corsa in meno, soprattutto con l'attenzione indietro, si scatta con calma in avanti e quindi gli altri si chiudono. E dopo un po' ti accorgi che è passato il primo tempo e sei in netta difficoltà.
Sì, senti una cosa. Cosa ti diceva Trevisani ieri a microfoni spenti? No, perché mi serve per ricattarlo.
No, delle volte allargava le braccia quando il numero 10 sbagliava delle cose semplici. Ecco, questo si può dire. Altre cose, non lo so, mi sono già dimenticato.
Buongiorno
Riccardo Dresen. Allora allargavi, è tornato anche Pierluigi Pardo, spero in buona connessione, giusto?
No, ma si sentiva. Allora non dire questo, perché poi chi si fosse collegato solo adesso può pensare che prima si sentiva benissimo. Avevo io un problema,
certo,
che non mi sentivo bene.
No,
sentivate perfettamente, come del resto sempre avviene.
No, allora
mai nella storia di questo programma si ricorda un problema di audio legato al mio telefono, mai. Prego.
In questi 8 anni di storia di matrimonio tra, radiofonico tra me e te.
Oldani ha preso la seconda stella, ma è incredibile.
Ha preso la seconda stella, sì.
Ma è incredibile.
Neanche alla prima domanda sei riuscito a farmi rispondere, di solito verso la terza cominciavi a interrompere.
No, cominciavi a spaccare i maroni.
Volevo ringraziare. Piacere per Oldani, i miei consigli sono stati preziosi. Prego Riccardo, vai.
No, vogliamo sapere perché Trevisani ha bocciato sonoramente Dybala. ragazzi.
L'ha bocciato il campo con mio sommo dispiacere, perché è un giocatore che adoro e che considero straordinario, ma che secondo me nel tipo di gioco della Juventus di questa stagione c'entra pochissimo e andrà a scontrarsi invece con l'immensa utilità che ha Morata per i compagni, per il gioco di Pirlo e per Cristiano Ronaldo soprattutto.
Mi sembra che Dybala stia diventando un grande equivoco, Giancarlo. Cioè, grande equivoco a status e stipendio da superstar, ma non sarebbe forse una superstar in nessuna squadra di vertice europea, non si capisce ancora la dimensione.
La tocchi piano.
No, mi sembrano i fatti. Cioè, però, in questo momento è una riserva della Juve, non può guadagnare 12 milioni, capito?
Esatto. Ci sono certezze, perché quando vai a discutere un contratto del genere non è che ti puoi presentare con i DVD di 2 anni fa. Quindi devi fare delle cose, perché la Juventus ha molti giocatori, adesso è arrivato anche Kulusevski, Chiesa, eccetera, che arrivano, che comunque hanno qualità. C'è bisogno di gente che stia là davanti, e adesso lo sta facendo splendidamente Morata, perché è la spalla ideale per Cristiano Ronaldo, che continua a segnare, a parte che sembra una spalla ideale tutte, però la squadra deve avere una logica, e lui qui non ci sta dentro, questo sarebbe un problema. Se lui fosse in splendida forma e sarebbe quel Dybala che non solo Riccardo ma anche tutti noi abbiamo ammirato e amiamo, eccetera, allora quantomeno ti verrebbe un dubbio: cambio un po' la squadra, lo vendo, e quindi avresti la fila fuori a prenderlo. Adesso, se Dybala è quello, quindi non ci mette del suo, non hai né la fila fuori né sai dove metterlo.
Bravissimo.
Sì, e non hai neanche il dubbio, che è la cosa, secondo me sono d'accordissimo con il professor Marocchi. In questo momento non hai neanche il dubbio, nel senso che Dybala è un giocatore di talento, sicuramente di classe, però molto incostante, che secondo me negli ultimi anni non ha fatto un salto di qualità enorme, anzi sicuramente questo, poi quest'anno ha avuto anche dei problemi, nessuno me lo mette in discussione,
però continua a star talento.
Non dimentichiamoci che 15 mesi fa la Juve poteva anche dar via, magari per andarsi a prendere Lukaku, pensa tu come è strano il calcio, quindi questo è quello che poteva succedere 15 mesi fa, e adesso aspetta lui,
prima di andare all'untore, ragazzi, io penso sempre che la valutazione del giocatore vada fatta anche in base ai contesti, nel senso che se Dybala 2 anni fa faceva il mediano, era difficile che potesse rendere bene, quindi sulla stagione di 2 anni fa, secondo me, Dybala ha poche responsabilità, tant'è vero che col cambio di guida tecnica Dybala l'anno scorso è stato senza discussione, al netto dei 30 gol di Ronaldo, il giocatore più importante della Juventus. Ogni volta il gol del 1-0, le partite importanti sempre a segno, era nel vivo del gioco, e la Juve fraseggiava con Dybala e per Dybala. Ma oggi le situazioni cambiano, Dybala sta facendo la punta, non sta facendo il mediano e lo fa male, sta facendo la punta e la fa male. Quindi secondo me 2 anni fa aveva tante attenuanti, oggi ha pochissime attenuanti, se non la faringite, il problema alimentare, il Covid, l'infortunio, certo, però oggi bisogna prendere atto del fatto che la Juventus ieri sera ha attaccato 3 volte in 93 minuti la profondità con una squadra che giocava a 50 metri dalla porta, perché non c'era nessuno che non ricevesse la palla se non sui propri piedi. È entrato Morata, Bentancur si è allungato un po', Rabiot ha fatto qualche corsa e comunque hai vinto la partita grazie a quelli che Giancarlo Marocchi, devo dirlo perché ieri poi me lo sono dimenticato live nella concitazione del gol, Marocchi verso il 60esimo fa: nella stagione della Juve i più importanti sono stati Cuadrado, Danilo e Morata. Com'è stato il gol del 2-1?
E certo, perché mi viene voglia di fare il verso di Balotelli: Marocchi non capisce niente di calcio, no?
Però c'è culo che ogni tanto c'è il zecca.
Il culo è fondamentale nella vita, assolutamente.
No, ma d'altra parte, guarda, io sto anche con la sua prima analisi, cioè con la prima analisi che ha fatto Giancarlo, cioè giocavi contro una squadra che all'andata hai asfaltato, che non ha niente di che, hai un risultato da prendere che è quello della qualificazione, non hai tutte queste motivazioni, io da adoratore del tabellone segnapunti, perché che conta il risultato, la Juventus ha portato a casa il risultato e la qualificazione. È una partita, Giancarlo, che non dice niente sui lavori in corso, sul work in progress della Juve, giusto?
Però bisognerebbe pensare anche a tutti quelli che allora, detto che io ne ho giocate molte di partite brutte e fortunatamente anche in queste condizioni, ovvero già qualificato e fai una partita bruttissima, però pensa a tutti quelli che erano a casa, pensa a me e Riccardo che eravamo lì, che eravamo contenti di essere lì per vedere una bella partita, è dura, ecco. Poi meno male c'è stato il secondo tempo.
Secondo me, io chiaramente ho commentato la Lazio, quindi poi ieri sera ho visto la sintesi della Juve dopo, ma credo che ieri, prima di tutto c'è un dato oggettivo, che comunque è arrivata la qualificazione, è arrivata dopo 4 giornate, ed è utile per il futuro, ed è un primo achievement, un primo obiettivo che è stato raggiunto. La seconda cosa è che quella crescita che si era intravista contro il Cagliari, secondo me c'era stata, perché contro il Cagliari la Juve ha giocato un'ottima partita, ieri non c'è stata, cioè ieri c'era l'ambizione di confermare quella qualità che si era vista contro il Cagliari. Detto questo, il tempo c'è, mai come quest'anno, secondo me è una stagione che aspetta, è un campionato che aspetta, perché è un campionato di incertezze ed è una stagione di incertezze, quindi l'importante è superare gli ostacoli. La Juve l'ha fatto, certo che però insomma, il primo tempo di ieri credo che insomma, abbiamo tutti gli occhi per vedere, occhi per vedere.
Posso fare un attimo il pardo? Allora, faccio un attimo il pardo, da un colpo al cerchio e uno alla botte. Allora,
vai.
La situazione della Juve secondo me è questa. Io credo che Pirlo è arrivato da non allenatore a prendere in mano la squadra più importante d'Italia con una pressione infinita addosso e senza fare amichevoli, stia provando in corsa gli aggiustamenti per mettere in piedi una Juventus forte, che non è esattamente una passeggiata, perché siamo a 11 gare, 12 gare in carriera per Andrea Pirlo, e quindi ogni partita sta facendo degli esperimenti. Viceversa dico che, per esempio, tra la prima e la seconda di campionato, cioè la Juventus che funziona con la Sampdoria e che viene rivoluzionata con la Roma, secondo me 3-4 esperimenti, buttare subito dentro Morata, mettere Kulusevski fuori ruolo, eccetera eccetera, è un pochino troppo rispetto a quello di cui quest'anno in questo momento ha bisogno. Quindi secondo me lui ha bisogno,
stai diventando saggio, sono d'accordo con te,
ha bisogno di tempo per lavorare, ma senza fare troppi esperimenti. Ieri era una squadra che sapeva perfettamente non avrebbe fatto la grande partita quella che si sta in campo.
No, se voi due andate d'accordo io mi diverto più,
mi voglio dare una notizia clamorosa: il 90% delle volte nella vita la risposta è nel mezzo. Mi può piacere, tu hai detto che la Roma arriva sicuramente settima, poi vediamo a fine stagione se arriva sicuramente settima.
Aspetta, interpretazione autentica. Gianca, dammi la tua sulla Roma, perché c'è questa disputa che va avanti da agosto.
Magari arriva settima, ma non credo.
Adesso non ritratti.
Ma no, io dico che è tutto molto più...
Fammi sentire Marocchi.
No, qui faccio proprio non prendo posizione assolutamente, perché sarebbero da prendere tutte quelle davanti, mettere in un bussolotto, mischiare. perché boh, non so se sarebbe successo comunque o se comunque questa annata particolare, Covid eccetera, non c'è il pubblico, quindi alcune squadre, non solo il Sassuolo, ne possono trarre vantaggio, perché non dimentichiamo che fino all'altro giorno avevamo detto dei giocatori del Milan che sentivano la pressione di questa maglia, quindi questa maglia indossata senza i 70.000, adesso probabilmente avrebbero piacere di avere i 70.000. Cioè, quindi ci sono delle situazioni talmente anomale che si fa fatica. La Roma come le altre, ecco, sembra funzionare alla perfezione anche quando non c'è Dzeko. E quando io dico tu ne hai uno fenomenale a sinistra, adesso funziona anche Karsdorp a destra, allora a quel punto
vale tutto.
Non arriverà settima ma molto più avanti, però fino alla prossima puntata. Dai.
Senti, dimmi,
lungo il campionato, dimmi ancora. Io voglio finire all'ottava.
Vorrei dire una cosa, che secondo me in questi anni, gli anni che ci hanno preceduto, quasi sempre la Juve era la più forte, e l'abbiamo sempre detto, ed era la logica delle cose. Adesso c'è un equilibrio. L'anno scorso io a un certo punto pensavo che lo scudetto lo vincesse la Lazio, e rimango convinto che se non ci fosse stato il lockdown la Lazio sarebbe stata la favorita, perché aveva una partita a settimana, in quel momento aveva un passo veramente superiore rispetto a quello della Juve. Ma per il resto in questi anni la Juve è sempre stata la più forte, c'è stato un momento che il Napoli l'ha sfidata. Adesso siamo di fronte a una situazione diversa, perché siamo di fronte a un oggettivo rimescolamento,
sì, dopo
delle
otto
carte,
partite,
no?
Dopo otto partite così ne mancano 30, io credo che poi emergeranno certi valori. Fammi chiedere ancora una cosa a Giancarlo, poi lo saluto e vedo se riesco a far litigare Trevisani e Pardo, se no non vado a casa contento. No, allora ti chiedo, Giancarlo, questa sera cosa ti aspetti dall'Inter? Che butti per aria il cappello?
No, anche lì bisogna fare una sintesi. Sarebbe meraviglioso vedere l'Inter col cappello in aria. Cioè,
o io ti ho difeso, ti ho difeso perché la penso come te.
Hai ragione, anch'io ti ho difeso, hai ragione.
No, ma io ho fatto una sintesi, perché noi giochiamo col cronometro, soprattutto la domenica abbiamo quei 30 secondi per esprimere un concetto, quindi io uso anche dei termini forti, li esaspero perché arrivino. E detto questo, allora, viaggiamo con la certezza che Conte è bravo, viaggiamo con la certezza che 90 minuti, come in quei 20 minuti lì, non si può giocare, però in quei 20 minuti, visto che giocando così daresti 3 gol alla Juve, al Real, al Sassuolo, a chiunque, qualcosa di diverso bisogna fare nei momenti restanti, ecco. Cioè, e lì tocca a Conte, non tocca certamente a me. Se è il cappello in aria, se è fare qualcosa di diverso per sfruttare, sicuramente fare qualcosa di diverso per sfruttare i propri giocatori, che secondo me sono bravi, ecco.
Sì, oppure tirarsi sulla camicia, poi. Allora, aspetta un attimo. Saluto Giancarlo, mando un 8 secondi di break e poi faccio tirare il cappello per aria a Trevisani e Pardo.
E per l'ennesima volta, caro Pirlo, Morata ti ha salvato le chiappe.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
La domanda è molto semplice. È stato determinante l'anno scorso e lo è in questo inizio di stagione, ma quanto è sottovalutato Cuadrado?
Facile rispondere molto, piuttosto. Riccardo Trevisani, cappello o mica cappello per aria per l'Inter? Sentivo che non eri tanto d'accordo.
No, nel senso che secondo me Conte sta facendo uno sforzo per cercare di far giocare questa squadra bene a calcio, perché si è reso conto perfettamente di quello che diciamo, almeno io, da un sacco di tempo. Il calcio sta cambiando, ragazzi, il calcio è completamente diverso da quello di 5-6 anni fa. No, ma chi gioca a pallone costruisce le squadre così, cioè guarda le nazionali che vogliono vincere l'Europeo, sono tutte squadre che si sono arrese a cercare di diventare l'Olanda o la Spagna, perfino la Germania che da 15 anni è diventata una squadra strabiliante e prima giocava a lanci lunghi e colpi di testa, gioca a calcio, non c'è discussione, il calcio è cambiato. Chi se ne rende conto? Bene, poi sono d'accordo con Giancarlo che se 5 minuti buttiamo dentro Ranocchia centravanti, Lukaku, tre cristoni e lanciamo questa palla avanti, si può anche fare, ma la possiamo lanciare questa palla avanti, lanciamo la palla avanti anche con Chiellini e Bonucci e Rabiot davanti che sono tre giganti.
Ma io la cosa di Giancarlo devo interpretare in maniera diversa, è un po' come l'ha raccontato lui prima, cioè non è che si deve giocare 90 minuti con quella cosa, perché non lo puoi fare per 90 minuti. Ed è giusto anche avere un'idea di partenza molto solida e molto precisa, perché mai come quest'anno, se tu semplifichi la vita mentalmente ai calciatori, puoi avere un beneficio. Però quello che secondo me Giancarlo voleva dire l'altro giorno, che è giusto, è che in certe circostanze ci vuole un piano B, ci vuole anche una squadra che sia in grado di giocare con meno, in maniera un po' più imprevedibile, un po' più libera. Ecco, questo io l'ho interpretata così.
Sì, anch'io.
Così come ho in testa precisa la risposta di Conte alla domanda che gli ho fatto dopo Lazio-Inter, anche con una discreta dose di coraggio, sulla superiorità numerica, del fatto che si poteva provare a cambiare anche modulo in quel finale, no? Perché c'era forse, era rimasta un po' troppo prudente, un po' troppo conservativa l'Inter in quella partita lì con l'uomo in più a 20 dalla fine contro la Lazio. E lui lì mi ha spiegato che secondo lui l'aspetto del modulo è la coperta di Ninus, è la certezza dei giocatori, quindi preferisce non complicargli la vita, che è assolutamente rispettabile. Lui ce l'ha sotto mano tutti i giorni. Detto questo, io qualcosa di più dall'Inter, Righi, me l'aspetto, proprio perché penso che l'Inter abbia...
Sono sconvolto dal fatto che hai avuto coraggio, questa cosa mi stupisce tantissimo.
Finalmente,
ho continuamente coraggio. Vai.
Fai continuare Trevisani che aveva cominciato bene.
Secondo me,
Luigi Pavido non mi pare. Facciamo malissimo.
Vabbè, parto con l'Remoscia, Pavido e viene Pavido, non è colpa mia. Sto chiamando in stile avvocato. Comunque, io sono convintissimo che l'Inter abbia proprio l'obbligo di fare di più per una questione di rosa, per l'ampiezza della rosa, per la forza dei giocatori, per gli stipendi dei giocatori e dell'allenatore. C'è bisogno che l'Inter faccia assolutamente di più, perché in questo momento è una squadra che non ha neanche la top 4 o top 5 difesa della Serie A, e noi ci abbiamo sempre visto in Conte uno che da quel punto di vista è molto affidabile. La rosa dell'Inter consente all'Inter di fare rimonte come quelle contro la Fiorentina, commentata proprio dal Capoccione, come quella contro il Torino, perché butta dentro giocatori a ripetizione con le squadre avversarie stanche, e sono tutti giocatori uno più forte dell'altro, e in questo momento quasi nessuno, a parte quel mostro di Lukaku e Lautaro Martinez, sta facendo una stagione indimenticabile. Chiellini sottotono, Young sembra il cugino di quello dell'anno scorso, Brozovic lo stesso, Vidal non è ancora arrivato, hanno mandato uno con la cresta ma non è lui, lo stesso De Frey. Io credo che l'Inter sia sotto media con quasi tutti i giocatori, però è positivo il fatto che riesca a rimanere aggrappato al campionato, per poi quando giocheranno meglio.
Ma io infatti ho letto positivamente anche la rimonta sul Toro, cioè ho letto positivamente anche la rimonta sul Torino, perché vai sotto 2-0.
Se tu guardi la classifica dell'Atalanta, che nell'ultimo mese è stata forse la delusione più grande che c'è stata, però è ancora lì, e se all'Atalanta gli ripartono non i 5 minuti ma i 5 mesi che conosciamo noi, allora questo principio l'Atalanta può anche vincere il campionato.
Io sono convinto che abbiano in testa il passaggio di Champions, del turno di Champions.
Adesso non volevo allargare il discorso, voglio dire che il campionato è talmente equilibrato che, come ho detto con chiarezza sempre dall'inizio dell'anno, secondo me andiamo verso un campionato a punteggi bassi, dove non serviranno 100 punti o 95 punti per vincerlo, ma è un campionato che ti aspetta, che fino a questo momento sta aspettando più o meno tutte. L'Inter ha il dovere di fare di più, perché ha una rosa costruita in un certo modo, perché ha un grande allenatore che ha contribuito a migliorare alcuni giocatori, penso a Lukaku, e qui altro che democristiano, qui sono stato democrazia proletaria dall'inizio su Lukaku. Mi devi dare atto, Riccardo, che insomma l'ho sempre considerato per quello che era, guardando la Premier League, cioè un potenziale fenomeno che Conte sicuramente ha contribuito a far crescere. Quindi voglio dire, le cose sono positive. Quello che manca secondo me all'Inter fino a questo momento è, da un lato, la efficacia difensiva che noi siamo abituati a conoscere nelle squadre di Conte, e che teoricamente ci potrebbe anche essere, perché comunque gli interpreti ci sono, anche se io un centrale di difesa in più forse me lo sarei tenuto. Io credo che alcuni tifosi dell'Inter abbiano rimpianto Godin in questo avvio di stagione. E la seconda cosa è un piano B per certe situazioni, perché non puoi secondo me affidarti sempre comunque allo stesso Cannavaccio, e qualche volta fino a questo momento andrà così.
Se io volevo che Riccardo Trevisani, prima di lasciarci e darci appuntamento alla prossima, mi facesse un elogio della Lazio, te lo chiedo, cioè, sei obbligato a fare un elogio alla Lazio?
Viene naturale, sta facendo una Champions League straordinaria, e anche lei è rimasta
sottovalutata, sottovalutata.
Al netto delle difficoltà del campionato è rimasta aggrappata veramente con le unghie e con i denti a quel treno di alta classifica che comunque la vede a due punti dal quarto posto, che è quello della Juventus. Per cui è una Lazio che, tra mille difficoltà, caos, polemiche, eccetera, 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 è riuscita a rimanere una squadra molto simile a quella dell'anno scorso. Io in Champions ho visto sempre la Lazio dell'anno scorso, cioè una squadra super affidabile, forte e sorprendente. In campionato ogni tanto non è successo, ma non ha la rosa per essere sorprendente 55 partite su 55. Visto che mi ha fatto bene la Lazio, non meno anche la Roma. Faccio una precisazione, Pierre. Sul settimo posto, la frase del settimo posto era stata: e occhio al Sassuolo. Quindi quando mi ricordate del settimo posto della Roma, ricordiamoci pure che il Sassuolo è secondo.
Cioè, dici che arrivottava, no?
Mettiamo tutto agli atti, tanto la disputa è sempre lì.
Invece sempre sui cavalli di battaglia, io ribadisco, la Lazio è fortissima, è sempre un po' sottovalutata, secondo me, non so perché, un po' mediaticamente, non lo so. Un po' forse perché onestamente ha qualche alternativa in meno rispetto alle altre, però neanche tanto, perché poi comunque quando Parolo fa la partita, cioè Parolo non era un titolare di questa squadra.
No, ma guarda che al di là di ieri sera, la partita che hai raccontato tu, Borussia Dortmund ha asfaltato Borussia Dortmund, che è uno squadrone. A me che sorprendono sono quei due pareggi che è andato a pigliarsi in trasferta. In condizioni onestamente molto limite, la Lazio, per mille motivi. Ciao Ricky, grazie, ti abbraccio.
Ciao, grazie a voi.
Sempre la bellissimo.
Proprio Borussia Lazio, però magari saremo qua a insultare il capoccione.
Sì, certo, sei sempre benvenuto.
Qualità.
Allora, Borsa e poi Filippo Maria Ricci.
Sì, ma ve lo ricordate il gol di Dybala fatto all'Inter all'inizio del lockdown? Quello ha voluto di voler dire uno scudetto, ricordiamoci molto bene, perché questo è sempre il paese dell'ingratitudine. Vai Paolo!
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Rappresenta una finale, anche perché non abbiamo tante vie di scampo, però sappiamo anche che se vogliamo possiamo. Non penso, ecco, che il Real Madrid possa piangere. Tantissimi giocatori bravi da Real Madrid, il fatto che dalla stampa parli delle assenze mi fa un po' sorridere. È un dato di fatto e si cerchi a prescindere di negativizzare il tutto. L'unico modo per non andare in pasto a tanti che chiacchierano e a volte dicono tante scemenze, ecco, non dico cagate, perché ecco. L'unico modo è rispondere sul campo.
Se Antonio Conte dovesse fallire per l'ennesima volta la qualificazione dal gironcino di Champions, a gennaio potrebbe salutare?
E ne parliamo con uno che chiacchiera e che fa ridere Conte. Ciao Filippo Maria Ricci.
Hola.
Ciao Pierluigi, sei sempre lì, no?
Sì, sono qui.
Allora, chi parla delle assenze del Real Madrid fa ridere, insomma, fa ridere tutti meno Zidane, no Filippo?
Sì, ma è una frase che mi ha colpito, a me non mi fa tanto ridere, comunque penso che anche, secondo me nemmeno a Conte, perché comunque è meglio affrontare una partita da vincere assolutamente senza Ramos e Benzema e Fede Valverde, che sarebbero, no, tre titolari, sarebbero stati titolari e sono giocatori importanti, no? C'è questa statistica sull'assenza di Ramos che mi sembra indicativa, no? Nelle ultime 8 partite in Europa senza di lui ne hanno perse 7. Per cui insomma, qualcosa vorrà dire, cioè, è vero che hanno una grande rosa, non discuto, però insomma poi Benzema è l'unico vero grande attaccante che hanno, il resto poi sono dei comprimari per ora, per cui insomma sì, a Conte gli verrà da ridere, però secondo me poi dentro di sé è anche felice, insomma, ecco.
Beh, ci mancherebbe altro, direi, anche perché l'Inter non ha molte vie d'uscita rispetto a una vittoria. Credo che la sensazione, Piera, che in questo girone ne passerà soltanto una delle due, no? Soltanto una rimarrà in piedi tra Inter e Real.
Sì, insomma, ragazzi, le due assenze del Real Madrid sono enormi. Poi Conte ha ragione sul fatto che il Real Madrid comunque ha una rosa competitiva, quindi la partita di stasera ovviamente l'Inter non se la porta a casa ed è una partita comunque molto impegnativa, nessuno dice che sia facile, però insomma io credo che insomma, se lui giocasse senza Lukaku e il secondo sceglietelo voi, ma insomma di quelli pesanti credo che insomma mi dispiacerebbe se noi non dice
quanto ha pesato appunto, l'assenza di Lukaku.
Detto l'andata. L'andata
cioè,
l'abbiamo
l'assenza
detto,
di Lukaku è stata decisiva, secondo me con Lukaku l'Inter a Valdebeva sono
d'accordissimo, quindi sì, quindi insomma esattamente come all'andata giustamente e lo confermiamo, l'Inter è stata penalizzata da quell'assenza, oggi c'è la speranza, ripeto, la speranza che quelle due assenze pesino, sono due assenze fondamentali, è il miglior attaccante e il miglior difensore, ma per distacco non è che, cioè, che c'è
oggi no, giocare quindi... con una coppia come Varane e Nacho non è esattamente all'avanguardia del, no, del calcio europeo, no,
resta il fatto che l'Inter si trova in una delle torno da Pierluigi che poi devo salutare, l'Inter si trova in una delle condizioni che
no, ma non mi salutare, stai con me, non te ne andare, ah me devo andare io, è vero. No, vai avanti tranquillo, ancora qualche minuto.
Fai bravo che richiamo subito Trevisani.
Presto allora, dimmi tutto.
No, ti dicevo, l'Inter si trova in una di quelle condizioni che patisce, cioè contro un'avversaria grande, di nome comunque, in partite in cui questa Inter fa storicamente fatica e in una condizione in cui non ha altri risultati a disposizione se non i tre punti, quindi non è esattamente una condizione molto fit per l'Inter.
L'anno scorso ricorderete l'ultima partita contro il Barcellona, era un Barcellona già qualificato e abbastanza in turnover, fermo restando che il turnover poi può essere anche un'arma a doppio taglio, perché quando tu hai una rosa molto competitiva, se fai giocare le seconde linee, queste seconde linee sono piene di talento, magari hanno più voglia le seconde linee che vogliono farsi notare rispetto a chi è abituato che gioca praticamente un amichevole, quindi lì poi c'è anche un discorso di valutazione psicologica su chi è meglio far giocare. Adesso non siamo in una situazione simile perché siamo alla quarta partita del girone, ma per l'Inter è una sorta di finale, nel senso che non può sbagliare, quindi dal punto di vista psicologico e pratico siamo nella stessa situazione. È complicato, la verità è che secondo me servono 90 minuti da Inter, 90 minuti tosti, 90 minuti concentrati, 90 minuti senza sbavature. Il tema difensivo, ragazzi, non è un dettaglio, cioè, questa è una squadra che dietro concede troppo, soprattutto per quella che è la tradizione di Conte, è una tradizione di grande attenzione, le squadre di Conte sono state a volte anche belle, ma sempre comunque molto pratiche, molto precise, molto efficienti. Questa Inter non è efficiente, in difesa concede troppo, è una squadra che alcune partite le può gestire. Pensa a questo girone di qualificazione, poi per carità c'è anche la sfiga, c'è anche
quella
discussione arbitrale in Ucraina, si può dare il rigore, nessuno discute questo, però se pensi che hai fatto due punti contro il Gladbach che eri in vantaggio e potevi gestirla, e ci sono stati degli errori individuali, a Madrid a un certo punto eri in controllo della situazione, sì, sì, e potevi portare a casa almeno il pareggio, ma poi sai, la differenza fra le squadre che performano bene e quelle un po' meno la fa anche la gestione dei momenti chiave,
appunto,
quindi,
appunto.
Lì ci vuole un salto di qualità, questo è indiscutibile.
Filippo?
Sì, l'anno scorso sì, la partita col Barcellona è stata l'ultima saltata da Messi, no? Prima di ieri sera, per esempio,
poi ne parliamo di quella di ieri sera, perché esatto, hanno giocato e segnato giocatori di cui ignoravo l'esistenza, poi mi racconto.
Cioè, Barcellona ha chiuso con due americani, con questo mi sembra già, no? due americani in campo nel basso. Ci andiamo dopo, adesso non volevo. È solo perché Piera aveva citato la partita l'anno scorso. E, sì, l'Inter ha buttato via delle occasioni, no? Per me la più grossa è stata qui a Valdebebas, con tutte le attenuanti del caso, e stasera c'è, che poi è una finale strana, perché poi mancheranno altre due finali. Questo è un po' no? Anche a livello
sì,
psicologico.
Sì, ma anche tu hai la sensazione che ne passa una delle due, no? Perché mi sembra che il Gladbach stasera gioca in casa con lo Shakhtar, ma sì, una specie di match ball sulla racchetta, poi sì, riceverà l'Inter.
Lo Shakhtar è una squadra strana, no? Voglio dire, ecco, in questa annata un po' surreale, lo Shakhtar è venuto qui a vincere a Valdebebas con 11 assenti, insomma, cioè, per cui diciamo, per fare pronostici è diventato estremamente complicato. Però sì, se stasera il Borussia vince, insomma, poi è difficile che scalzarlo da una delle due posizioni, questo senz'altro. Per cui anche per questo qui a Madrid, per esempio, si parla, no, di un della validità di un pareggio stasera, perché sì, questo è anche il Madrid, il Madrid è una squadra strana, ha preso gol nelle ultime 8 partite ed è una squadra che può far bene ma anche male, non si capisce mai a che punto sta, col Villarreal partita benissimo, un primo tempo che sembrava in controllo, secondo tempo il disastro, per cui è una squadra difficile da valutare.
No, io non il Real Madrid che gioca per il pareggio, io raramente ricordo di averlo visto, forse mai.
Sì, infatti.
Quindi
infatti,
non so nemmeno se è capace di farlo. Vabbè, salutiamo Pierluigi allora. Ciao Pier.
Vabbè, ciao allora. Pier. Ciao. Però così è un po' di delusione,
un po' di amarezza.
Andiamo
a discoramento. Vabbè, dai, recuperiamo domani. Filippo, stai con me invece. Traffico, torniamo subito.
Per questa sera e solo per questa sera, alla Madrid!
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora Filippo, tu mi devi spiegare chi sono Dest, Bright White e volendo anche Griezmann, che non me lo ricordavo più.
No, beh, dai. Ah, non, se vuoi possiamo parlare di Conrad della Fuente, di Minghessa, di Matheus Fernandes.
No, ci sono, insomma, viene da dire che qualche volta in qualche partita basta mettere la maglietta del Barcellona e vai in Europa a vincere, perché questo, questa è la sensazione.
Sì, è stranissimo, mi sembra impossibile trarre conclusioni, comunque il dato è molto chiaro, il Barcellona ha 4 vittorie su 4 in Champions e 3 vittorie su 8 in Liga, cioè per cui ha vittorie in Champions con la metà delle partite. Adesso si può dire, il girone fa schifo, sì, la Liga è spettacolare, non lo so, ognuno la può vedere come gli pare, però è quantomeno anomalo, insomma, ecco, questo comportamento è difficilmente leggibile o spiegabile, però al momento è così. Barcellona si è qualificato ieri facendo questo massiccio turnover, appunto 3 debuttanti. Ma la cosa più interessante, mi sembra, ieri mi stavo concentrando su questo Minghessa, che è il centrale e dovrà giocare perché non ne hanno più di centrali, no? Sono tutti rotti. Questo è arrivato a 21 anni e mezzo, perché c'ha 21 anni e mezzo, e non aveva mai giocato. Allora io dico, ma che lo tengono a fare? Cioè, non mi è sembrato male, adesso ovviamente poi andrà rivisto, no? Non so che cosa lo tenevano a fare, magari poi ecco, spendendo soldi, comprando in giro, cioè senza mai provare un tipo così. Quindi sono un po' quelle stranezze di un grande vivaio, che poi però dal quale è difficile poi evidentemente emergere, farsi notare, avere la propria occasione, insomma, ecco. È una storia un po' peculiare, no?
Sì.
E a maggior ragione se ricordiamo che oggi sono 8 anni da una data storica, quando il Barcellona giocò con gli 11 canterani contro il Villarreal.
Sì, no? sì.
11 canterani, occhio, 8 campioni del mondo, più Messi. Chiamalo tu vivaio se vuoi.
No, chiamale se vuoi emozioni, certamente. Un'altra emozione per i competitors dell'Europa League è che quest'anno non la vincerà il Siviglia.
Eh sì, hai visto ieri hanno fatto questo tweet molto divertente in cui mettevano
stanno tutti facendo la ola in Europa League, no?
sì diciamo, si sono ritirati perché poi fa anche un po' ridere, perché poi ovviamente è difficile che il Siviglia vinca la Champions League, però ecco, hanno rinunciato al loro altro, all'altro trofeo per provare ad andare avanti in Champions. Però sì, ha una squadra interessante il Siviglia, però ecco, per poi quest'anno è molto peculiare, però insomma vederli addirittura vincere la Champions è difficile. Diciamo, l'unica certezza è che non vinceranno l'Europa League
con buona pace di tutti i competitors del giovedì sera. Daniele da Pavia, un ascoltatore, gli rispondiamo insieme. Buongiorno.
Sì. Buongiorno a voi. Una considerazione, intanto vi faccio i complimenti per la trasmissione, siete bravissimi. Grazie. Vi stimo, siete veramente preparati, bravi.
Sì, soprattutto Ricci. E anche Trevisani.
No, siete tutti bravi. Allora, la considerazione è questa: sono un tifoso dell'Atalanta. Sì. E volevo un attimo spostare l'attenzione sulla partita di stasera con Liverpool, che secondo me è proibitiva, però al di là di tutto la considerazione è un po' diversa, cioè stasera non è la partita che l'Atalanta poi deve, secondo me, vincere, perché è praticamente impossibile, ma cercare di centellinare un po' le forze, perché è il campionato poi il vero traguardo da qua a fine stagione per quello che è la Dea. E mi sembra che, volevo alzare un attimino una critica nei confronti del nostro mister, che è bravissimo, però ci sta, quest'anno sta un po' insomma mettendoci del suo in maniera negativa, considerando che comunque gli hanno acquistato due o tre calciatori di livello anche alto, come
Miranchuk, Lammers,
e secondo me anche Lammers ha dimostrato, però gli è stato dato poco minutaggio sia a uno che all'altro. Sì. E poi anche Pessina, prima di arrivare a certi livelli.
Però è difficile che uno arrivi all'Atalanta e sia pronti via, sia titolare. Di solito deve imparare due o tre cose e mettersi nella giusta condizione, perché non è una squadra banale. La mia sensazione, non solo tua Filippo, è che l'Atalanta, stasera a Liverpool mi sembra francamente ingiocabile. La partita chiave sarà contro l'Ajax ad Amsterdam, e non mi aspettavo che l'Ajax vista Bergamo fosse così competitiva, invece lo è. Credo che l'Atalanta abbia l'idea di passare questo turno di Champions a tutti i costi, e che questo sia il primo vero obiettivo stagionale.
Sì, e se però invece ecco l'Atalanta facesse il Siviglia, io non la vedrei male andare a fare l'Europa League, e non per scelta ovviamente, attenzione, però se finisse in Europa League io la considererei immediatamente tra le favorite. Sì. Sì, allora Liverpool ovviamente squadrone, nonostante le assenze, perché veramente poveretti a livello di infortuni, tra Covid e infortuni sono stati molto colpiti, e una squadra superiore, però l'Atalanta, basta pensare a quello che è successo l'anno scorso, no? La prima parte della Champions League un disastro, e poi certo. No, è arrivata dove è arrivata, per cui non fa, è chiaro che la seconda stagione è sempre più complicata della prima, quando tu sei la sorpresa è un conto, poi quando tutti ti aspettano al varco. Sull'Ajax sono d'accordo, però anche lì di nuovo è una squadra che sa riciclarsi continuamente, giocatori nuovi, ecco, no, certo. ne vengono fuori ogni anno. Serginho Dest è un buon esempio, cioè sì. Il Barcellona l'ha preso da lì, no? Per cui sì, anche a me sulla carta non avrei mai detto che l'Ajax poteva essere competitivo, però poi uno ci pensa e dice ma non si sa mai, perché no, magari certo. Ecco.
Io comunque rimango dell'idea che giustamente l'Atalanta dica primo passo saltare il girone di Champions, anche perché vogliono dire quattrini, insomma è inutile girarci intorno. Ciao Filippo! Ti abbraccio,
ciao,
alla
ciao,
prossima.
Ciao
Filippo Maria Riccio, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, tutti convocati domani alle 2. Ciao.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!